i podcast di radiobue.it.
Si va a modificare, però in questa nella violenza sessuale da non partner soprattutto diminuiscono le molestie sessuali. Vi dico che sono anche le forme maggiormente subite dalle donne più giovani, quindi le studentesse e le donne più giovani, ma sono loro che fanno modificare, soprattutto le donne più giovani e le studentesse, anche le violenze nella coppia. Quindi è un dato abbastanza complesso da leggere, nel senso che non diminuisce soltanto le molestie sessuali, diminuiscono anche altre forme di violenza fisica. Ciò che resta incredibilmente stabile però sono gli stupri, i tentati stupri. Diminuisce la violenza psicologica, perché nel 2006 era il 42%, è elevatissimo, gli stessi quesiti arrivano al 26,4%. Però attenzione anche qua, se la violenza psicologica in una coppia può esserci la violenza psicologica, subiscono, allora, donne che subiscono solo violenza psicologica, donne che subiscono violenza fisica e psicologica, sessuale, psicologica, fisica, sessuale, psicologica, tutte e tre le forme, cos'è che diminuisce? Soprattutto le donne che nel 2006 subivano solo violenza psicologica. Questo vuol dire anche qua, come per la violenza fisica e sessuale diminuiscono di più le forme più lievi, diminuiscono di più le forme più lievi di violenza psicologica. E questo vuol dire probabilmente che le donne sono più in grado di essere consapevoli che appena entrano in una relazione di coppia, se c'è violenza psicologica è già un buon motivo per uscirne. Quindi ha una maggiore capacità di capire che quella situazione non va bene. In qualche modo è in questo senso, io poi vi dirò, le donne prevengono la violenza. Cioè nel momento in cui riesce a cogliere che ci sono gli embrioni di una situazione violenta, prova a uscirne. E queste sono le donne soprattutto che mi fanno diminuire la violenza psicologica dal 35,9 al 22,4. Tutte le forme di violenza psicologica diminuiscono, prima ve le ho fatte vedere quali erano, si dimezza l'isolamento, si dimezza la svalorizzazione e la violenza verbale, il controllo, diminuisce la violenza economica, ma resta stabile le forme più gravi, l'intimidazione, cioè la minaccia di fare del male ai figli, la minaccia di mi suicido se mi lasci, la minaccia di fare del male e a lei, a parenti, ok, resta stabile perché è 1,7, 1,2, ma non è significativo. Quindi una maggiore capacità delle donne di uscire dalle relazioni violente, anche perché le donne sono più consapevoli della violenza subita, e questo ce lo dice il racconto delle donne su cosa, come giudicano la violenza. Nel 2006 solo il 14% delle donne e riteneva che la violenza fosse un reato, ora è raddoppiato al 29,6%. Quindi questo è l'aspetto essenziale, le donne sono più consapevoli, ne parlano di più. Considerate che non ne parlava, ne parlava nel 67,8, ora il 75,9, denunciano di più la violenza dal 6,7 all'11,8. Sono più soddisfatte, quindi probabilmente è vero che è cambiato anche qualcosa nella relazione con le forze dell'ordine, ci sono stati molti corsi di formazione per le forze dell'ordine fatti anche dai centri antiviolenza stessi, ed è più spesso supportata, quindi le donne si recano di più, il doppio, ai centri antiviolenza, sportelli contro la violenza, servizi contro la violenza. Quindi qualcosa evolve davvero. E la stessa cosa, questi erano i dati per il partner, la stessa cosa avviene per il non partner, quindi per tutti i tipi di violenza c'è una maggiore presa di coscienza. Le protagoniste del cambiamento sono soprattutto le donne fino a 34 anni, che sono le più a rischio, ma sono anche quelle per cui diminuisce di più la violenza. 16-24 anni dal 31,7 al 27,1, le studentesse, le donne in cerca di occupazione, lavoratrici in popolo, c'è un movimento di donne che si sta attivando e sta modificando la realtà. Tra l'altro non emergono particolari differenze a livello di territorio e il nord-est, che prima guidava in negativo, negli ultimi 5 anni è decisamente migliorato. Diciamo che da un lato probabilmente c'è questa capacità, questa consapevolezza delle donne emergente anche in tutta Italia. Quindi se noi avessimo letto che il nord-est aveva e il nord avesse una capacità maggiore di riconoscere la violenza perché aveva più strumenti culturali, possiamo dire che adesso nella nostra penisola molto lunga gli strumenti culturali diventano molto più simili. Ma c'è anche un miglioramento del fenomeno, perché invece comunque per esempio l'Emilia Romagna, che prima guidava in quanto a tassi molto elevati, ha diminuito i suoi tassi. Il Veneto è, diciamo, nella media come situazione, e purtroppo non possiamo scendere sotto il livello regionale, e ha meno violenze da ex partner rispetto al resto d'Italia negli ultimi 5 anni. Il calo è anche nelle isole, ma comunque sia, poi se noi andiamo a vedere soprattutto le differenze della violenza da partner, tutto è un territorio anche qua molto molto appiattito. Quindi, rielaborando il cambiamento, maggiore capacità delle donne di prevenire la violenza ma anche di contrastarla, secondo me sicuramente anche un cambiamento a livello maschile, cioè comunque una capacità di, all'inizio vogliamo dire, per essere per cautelare, essere cautelativi, ok, una diversa capacità di stare in relazione tra i due sessi sicuramente, mi immagino anche per conto maschile. C'è stata un'aumentata informazione, ci sono state campagne sulla violenza, se ne parla di più, è meno tabù anche parlare della violenza, cioè meno un sentore di condanna e di conseguenza la possibilità di tirarlo fuori. Sicuramente un lavoro molto buono all'interno dei servizi, delle associazioni. Allo stesso tempo però, vi dicevo, il quadro è complesso perché ci sono delle cose che non evolvono, quindi una gravità che è aumentata e delle forme gravi che restano costanti. Quindi gli stupri e i tentati stupri sono uguali, esattamente come nel 2006, nulla cambia nelle forme più gravi. Sono gravi anche le forme all'interno delle coppie di strangolamento e soffocamento, quindi le violenze fisiche più gravi, e aumenta la gravità. Cioè, è come dire che ci sono delle donne che ne sono uscite dalla situazione violenta o che non ci sono entrate perché già dalla violenza psicologica non la situazione è come se la riuscissero a interrompere, a gestire di più. Per le donne che però sono in situazioni violente, la situazione è peggiorata. Quindi aumentano le ferite, vengono percepite più gravi e aumenta soprattutto questo indicatore molto buono, buonissimo anche a livello internazionale, le donne che hanno temuto per la propria vita in seguito alla violenza subita sono aumentate dal 18,8 al 34%. Questo aumento è anche nelle violenze da non parte. Altro aspetto negativo, la violenza assistita in crescita, e questo è terribile perché esiste una trasmissione intergenerazionale della violenza, per cui si assiste al fatto che se una donna viene picchiata in famiglia da piccola o assiste alla violenza dai genitori, è molto probabile che diventi una vittima. Se un uomo, un bambino, assiste alla violenza dei genitori o viene picchiato da piccolo, è più probabile che diventi un autore di violenza, che l'agisca. E nei dati questo aspetto. E il 5% di violenze dai partner, vi dicevo 5,2, diventa il 22% se il partner assiste alla violenza dei genitori. Diventa il 35,9% se ha subito violenza fisica dalla madre, questo dato, dal padre, di più della madre tra l'altro, e la stessa cosa è per la donna, si raddoppia il tasso di violenza, se lei ha subito o assistito, cioè si impara a tollerare e si impara ad agire la violenza. Quindi è drammatico se voi pensate che negli episodi di violenza il 65% dei figli era presente, in alcuni casi l'hanno anche subita la violenza, ma era presente. E questo dato è peggiorato, nel 2006 era il 60% la quota di figli che assistevano alla violenza. Questo vuol dire che uno dei messaggi importantissimi su cui lavorare è proprio interrompere questo aspetto, cioè far passare l'idea che se tu non interrompi, se non esci dalla situazione di violenza, la probabilità che tua figlia la subisca o che tuo figlio l'agisca è elevatissima. E questo ci porta a cercare di capire come vengono usati i dati sulla violenza. Spero che non siate troppo stanchi. Perché i dati sono utili? Vi ho prima accennato alla legge del 2009 sullo stalking, ma vi ho accennato al fatto che se c'è un'informazione attraverso i media, se c'è un coinvolgimento a livello politico dell'importanza di questi dati, la violenza emerge, qualcosa si può modificare, ma i dati sono essenziali anche per attuare delle buone politiche. Da un lato vi faccio vedere un flash di quello che è stata una campagna contro la violenza realizzata dopo l'indagine, che ha raccolto tutti questi dati che vi ho detto, tramutandola in semplice immagine. Non so, a Padova, a Roma ne è pieno, ogni tanto sugli autobus ci sono queste cartelle, questi come si chiamano? cartelli, piccoli cartelli appesi o tappezzata la città. Sono solo messaggi, è un modo per cambiare un fidanzato violento, cambiare fidanzato. Cioè l'importante sono piccoli messaggi. Un compagno violento non ti accompagna nella vita, al massimo nell'ospedale. Se sai che ti picchia, quando picchia la porta non aprire. Un violento non merita il tuo amore, merita una denuncia. Non sposare un uomo violento, i bambini imparano in fretta. Sono proprio messaggi semplici, ma molto d'immagine. Se il tuo sogno d'amore finisce in a botte, svegliati. Come vedete, tutto ciò che vi ho raccontato sulla violenza, soprattutto domestica, sulla trasmissione intergenerazionale, sulla violenza in gravidanza, ecco che si trasferisce in piccoli, essenziali messaggi. Ma un'indagine non basta. Un'indagine non basta. Cioè, la conoscenza, se non usata a buon fine, non basta. Quindi, per fare davvero delle buone politiche, bisogna formare, bisogna lavorare in rete, fare iniziative politiche e legislative, attuare una politica di gender mainstreaming e di prevenzione. A tal fine, circa due o tre anni fa, il governo decise di instaurare una task force governativa sulla violenza. In particolare si creò anche un gruppo dati che fu coordinato dall'Istat, in particolare dalla dottoressa Linda Laura Sabbadini, è il capo dipartimento delle statistiche sociali dell'Istat, e l'obiettivo era sradicare e combattere la violenza di genere, proteggere le vittime, aiutare le vittime ad uscire dalla violenza, a farsi carico della vittima, aiutarla a reintegrarsi. Quindi il concetto è: i dati sono essenziali per diversi aspetti. Misurare l'entità della violenza è quello di cui abbiamo visto fino adesso. Capirne le cause, per esempio, trasmissione intergenerazionale, quali sono i fattori di rischio, il fatto che il partner sia un violento, un aggressivo in generale o abbia comportamenti di abuso di alcol e simili, ma soprattutto qual è la relazione di coppia, la criticità, monitorare la violenza contro le donne, monitorare la protezione delle vittime. Allora, questi sono gli obiettivi che aveva la task force. Cosa ne è derivato? Un lavoro di rete essenziale, cioè per la prima volta in modo sistematico si sono messi intorno al tavolo le istituzioni coinvolte, Ministero dell'Interno, Ministero Giustizia, Salute, Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro, Economia e Finanze, Ministero delle Politiche Sociali, Regioni e ANCI e le associazioni, tutte le associazioni coinvolte, parte delle associazioni coinvolte, le esperte sulla tematica della violenza, sulla violenza, quindi accademici, avvocati, la professoressa Bimbi qui presente, la parte della task force, e provare innanzitutto a capire gli obiettivi e creare un terreno comune e creare una sinergia, dare una regia, anche perché di cose buone nel nostro territorio se ne fanno tantissime, ma non sono sistematizzate. Quindi ci sono gli ospedali che hanno le schede per il codice rosa, ci sono ospedali in cui non c'è nulla, ci sono persone formate che puntano a far emergere se lì c'è stata una violenza, ci sono persone che pensano che sia normale cadere dalle scale di continuo, ci sono posti di polizia dove non andrai mai più per come sarà trattato, sono posti in cui puoi crescere se sei segnalata ai centri antiviolenza. E la stessa cosa, i centri antiviolenza sono molto diversi sul territorio, alcuni prendono i dati in modo molto sistematico, alcuni no, e quindi andava creato qualcosa di sistematico per l'Italia usando le best practices. Quindi è stato essenziale in questo lavoro individuare i gap, la periodicità dei dati, ci sono best practices, l'esperienza sul territorio, come è rappresentato il fenomeno della violenza, bene, le vittime sono prese, sono abbandonate, chi le segue, la proposta della task force qual è stata? Sviluppare un sistema informativo sulla violenza contro le donne. È un sistema che deve essere incardinato all'interno dell'Istat, perché in qualche modo è un po' un super partes rispetto ai tanti enti. Un sistema esaustivo, aggiornato periodicamente, che avesse micro e macro dati, quindi possibilmente i micro dati sono essenziali perché puoi seguire l'iter anche di una vittima nel percorso nelle istituzioni e puoi valutare se per quel percorso è stato buono o meno, cioè capire se quell'istituzione che ti ha preso in carico ha funzionato bene o meno, eventualmente farsi domande sul perché, cioè a cercare di capire. Costruito su tutte quante le fonti, quindi indagini di popolazione tipo quella che vi ho presentato prima, dati amministrativi, dati dei centri del privato sociale. Quindi l'idea era un'indagine sulla violenza che di cui vi ho appena parlato, esattamente quadriennale, in modo di avere delle tappe fisse e non dover passare 8 anni dall'una all'altra. Su vari aspetti, i costi della violenza di cui non vi ho parlato, conseguenze, dinamica, fattore di rischio. Un'indagine qualitativa e quantitativa sugli stereotipi della violenza di genere. È essenziale capire se l'immagine della donna cambia nel tempo presso maschi e femmine, quindi comuni cittadini, anche perché le donne hanno molti preconcetti rispetto alle donne, quindi è essenziale monitorare la cultura, cosa cambia, il mutamento culturale e sociale, ma anche gli operatori dei servizi sociali e sanitari, quindi fare un'indagine direttamente su loro. Questa indagine anche dovrebbe essere almeno condotta ogni 2-3 anni, quindi periodicamente aggiornata. Ma non solo, la proposta era essenziale dire allora mappiamo i servizi per le vittime, è un qualcosa che doveva fare le pari opportunità perché molte associazioni vengono anche finanziate alle pari opportunità naturalmente. Fare una raccolta dati armonizzati sulle vittime e le prestazioni erogate, quindi avere un flusso di dati continuo e fare un monitoraggio della vittima di entrata e uscita dal centro antiviolenza e di tutti quanti i servizi. La raccolta dei dati delle chiamate, conoscete il 1522, il numero antiviolenza nazionale, la raccolta presso ospedali, pronto soccorsi, servizi sociali e sanitari e raccolta dati, individuazione delle donne che hanno subito violenza nei dati sanitari, sociali e sanitari e formazione. E poi tutto ciò che è l'iter della denuncia, quindi le statistiche della polizia e della giustizia, voi non ci crederete, ma attualmente non è possibile riconoscere la violenza di genere. Solo per gli omicidi. Il Ministero dell'Interno ha un database dedicato agli omicidi in cui si può rilevare la vittima, la relazione tra vittima e assassino, assassinato o assassino.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. radiobue.it. We play different and everywhere.